Cari ascoltatori della Rete 2, ben ritrovati a Birdland e un saluto da Marcello Lorrai. Siamo all'ultima delle 5 puntate che Birdland dedica a Scott Joplin, il più importante protagonista del ragtime, una musica che fa epoca a cavallo tra 800 e 900 e che ha grosse ripercussioni sul mondo musicale circostante e che influenza anche attraverso varie dinamiche il jazz che comincia ad emergere proprio nel passaggio tra i due secoli. La parabola del ragtime è luminosa ma piuttosto breve, sostanzialmente delimitata tra gli anni 90 dell'Ottocento e gli anni 10 del Novecento. Il fenomeno del ragtime comincia a declinare nella stessa fase in cui si conclude la vicenda del suo massimo esponente. Joplin muore nel 1917. In una certa misura il ragtime declina anche proprio per via di un elemento che era stato la sua forza, la precisa concatenazione dei brani, la disciplina di questa musica. Abbiamo visto che il ragtime era nato disciplinando appunto quelli che erano degli accostamenti di temi diversi all'interno di brani eseguiti da pianisti improvvisatori neri. La forma precisa del ragtime ad un certo punto comincia a non rispecchiare più i tempi che chiedono qualcosa di nuovo, qualcosa che sarà il jazz. La musica afroamericana sta tornando all'improvvisazione, proprio quell'improvvisazione che il ragtime ha superato con la sua formalizzazione del materiale musicale. Ma intanto il ragtime ha dato alla musica afroamericana un grande contributo. Da un lato ha offerto una forma che viene utilizzata per confezionare dei brani di provenienza popolare, folk, che vengono dal blues. Dall'altra ha portato una novità ritmica piena di conseguenze. Se stiamo al pianoforte, nella New York, nella quale Scott Joplin passa gli ultimi anni della sua vita, tra Manhattan e il vicino New Jersey, c'è una corrente di pianisti che fa tesoro della lezione del ragtime, ma che lo supera in avanti, liberandosi man mano dalla gabbia formale del ragtime, dalla sua rigidità, a favore di una maggiore flessibilità, spontaneità, appunto dell'improvvisazione e del blues. Sono pianisti come UB Blake, Willie the Lion Smith, James P. Johnson, Lucky Roberts. È l'origine dello stride piano, che via via converge con il jazz che sta arrivando da New Orleans. Scott Joplin muore nell'aprile del 1917, un paio di mesi dopo che un gruppo di musicisti bianchi di New Orleans ha inciso a New York il primo disco della storia del jazz. E in questa casuale quasi concomitanza di tempi sembra di vedere un simbolico passaggio d'epoca e un passaggio anche di consegne. L'anno prima, nel 1916, Joplin ha realizzato una mezza dozzina di rulli per pianoforte che sono tutto il suo lascito come esecutore. In uno di questi rulli, lo abbiamo ascoltato in queste puntate, Joplin interpreta il brano che gli ha dato il successo, Maple Leaf Rag. Altri due brani che Joplin fissa su rullo sono Something Doin' e Weeping Willow Rag, che erano stati entrambi pubblicati diversi anni prima, nel 1903. Li ascoltiamo entrambi. Ecco Something Doin'. Malgrado la rendita assicuratagli da Maple Leaf Frag, l'ultima quindicina d'anni della vita di Joplin non è particolarmente felice. Dopo i drammi personali di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, dopo gli sfortunati tentativi, come abbiamo visto, di proporsi con delle opere, Joplin deve vedersela con la malattia. E l'uomo che ha fatto epoca con la sua musica si trova affetto da una malattia tipica dell'epoca, la sifilide. Da un certo momento in poi Joplin è probabilmente consapevole che la fine è vicina. Ecco Joplin nel rullo perforato nel 1916 di Weeping Willow Rag. Nel 1916 Joplin fissa su rullo anche un suo rag più recente del 1914, Magnetic Rag. Thank you. Si è molto discusso, si continua a discutere su quanto le esecuzioni del 1916 rispecchino la competenza, la tecnica pianistica di Scott Joplin. Non è mancato chi ha ritenuto che in realtà le capacità di Joplin fossero già gravemente minate dalla malattia e sembra che queste sue esecuzioni siano state oggetto di ritocchi da parte dell'editore. Tra i brani incisi da Joplin nel 1916 ce n'è anche uno non suo, All Miss Reg, che porta la stessa firma, che porta un brano epocale come St. Louis Blues, quella di William Christopher Handy. Attraverso All Miss Reg noi possiamo cogliere uno dei rapporti, dei contatti più importanti tra il ragtime e la musica che lo circondava. Alla fine dell'Ottocento c'è una grossa crescita di quello spettacolo di varietà che è passato alla storia col nome di vaudeville. La crescita del vaudeville porta con sé una regolamentazione del diritto d'autore nella musica, regolamentazione che si traduce in una garanzia di profitto per l'editoria musicale che a quel punto conosce una rapida espansione. Questa editoria conta molti editori con una dimensione locale, ma cominciano a prendere peso anche degli editori con una dimensione nazionale, editori che si concentrano in un'area di Manhattan. Nasce così la cosiddetta Timpan Alley, cioè l'industria della canzone. All'inizio del Novecento, poi, in questo business si affacciano anche degli editori musicali neri. Nel 1905 apre sulla 28esima strada un editore che pubblica il meglio dei musicisti neri newyorkesi. L'esempio viene seguito da altri, attirando anche giovanissimi musicisti editori neri di altre parti degli Stati Uniti. Uno di questi è appunto William Christopher Handy, che era già in attività con successo in questo settore a Memphis, città che all'epoca era il centro di produzione di spartiti di blues, che mettono per iscritto dei motivi blues, dandogli una forma che rappresenta una evoluzione del blues rurale. In pratica Handy mette su carta una fusione tra ragtime e blues di tradizione orale E questo è il caso anche di St. Louis Blues, che Andy pubblica nel 1914. Nel 1918 Andy approda a New York, dove intanto nel 1917 Andy, che opera anche come cornettista e band leader, ha già inciso alcuni brani. Ecco la sua versione di Ole Miss Rag, di un anno e mezzo dopo quella di Scott Joplin. Andando invece all'influenza di Joplin sui pianisti che abbiamo citato all'inizio, possiamo, prima di concludere con un ultimo brano di Joplin, ascoltare James P. Johnson, che ha sempre mantenuto un forte legame con l'era del ragtime. Ancora negli anni 40, oltre che Maple Leaf Rag, Johnson inciderà diverse volte una composizione di Joplin meno nota, ma secondo Johnson più moderna e anche più difficile da eseguire, Euphonic Sounds, che sentiamo in una registrazione realizzata da Johnson a New York nel 1944. Thank you. Abbiamo accennato nella puntata scorsa parlando dell'opera di Joplin Trimonisha, che viene finalmente allestita solo negli anni 70 al revival del Ragtime. In effetti, nei decenni precedenti alcuni brani di Joplin erano stati interpretati anche da grandi jazzmen come Jelly Roll Morton e Tommy Dorsey, ma il lavoro di Joplin era largamente dimenticato. La vera riscoperta avvenne a partire dalla fine degli anni 60, in particolare con il lavoro di divulgazione e recupero del musicologo Joshua Rifkin. Il successo del film La Stangata nei primi anni 70 e quella del brano di Entertainer che faceva parte della colonna sonora ha poi fatto il resto. La passione per il ragtime ha portato anche a realizzare persino rulli per pianoforte di brani di ragtime e soprattutto di Joplin per riuscire a rendere il carattere meccanico della riproduzione dei brani fissati all'epoca su questo supporto. E sono moltissimi i pianisti che si sono specializzati nel repertorio del ragtime. Joplin muore nell'aprile del 1917 lasciandoci 44 composizioni e l'opera Trimonisha. Lo lasciamo con il suo ultimo brano pubblicato, uscito nel 1917 ma già postumo, Reflection Rag. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e a risentirci con Birdland.